Questa è Magnolia, io sono Viola Barbisotti.
E io sono Alessio Altieri.
Benvenuti nel settimo episodio di Magnolia e per la prima volta da quando abbiamo iniziato questo progetto abbiamo deciso di parlare di una cosa un po' particolare, non di film in generale, ma di film d'animazione. Ancora più in particolare, per entrare nello specifico, perché a noi piace entrare nello specifico, parleremo di film di animazione alternativi, un po' meno conosciuti rispetto ai classici film di animazione, che in qualche modo siano riusciti a innovare e a migliorare a modo loro il panorama dei film di animazione internazionali.
Sì, esatto, cercheremo di fare un po' un palleggio tra dei film in generale un po' meno conosciuti e quindi vi andremo a consigliare qualcosa che probabilmente non avrete visto, ma consiglieremo anche dei film che in realtà sono abbastanza conosciuti ma all'interno probabilmente di una nicchia, che è quella degli amanti.
Esatto, la nicchia dei cinefili.
Esatto, perché comunque anche i film, diciamo quelli un po' più conosciuti che vi andremo a consigliare, sono comunque dei film d'animazione che quasi nessuno, che più che quasi nessuno, che il grande pubblico non ha visto, diciamo.
Esatto, piccolo riferimento, quando noi parliamo di sconosciuti ci riferiamo ovviamente al grande pubblico.
Sì, esatto.
Assolutamente sì. Se li conoscete, bravi.
Bravi.
Bravi. E in realtà siamo partiti da un film che ci ha fatto un po' venire quest'idea, che è un film del 2015 che
sì.
In realtà io credo che la maggior parte di quelli che ci stanno ascoltando abbiano visto.
Sì, che non risponde, diciamo, subito immediatamente a questa logica che abbiamo detto, ma è il film da cui siamo partiti perché appunto ci accomuna, no?
Ci accomuna e poi secondo me è un buon primo passo all'interno di questo mondo di film d'animazione alternativi. Stiamo parlando di Anomalisa.
Sì.
Film del 2015, realizzato con la tecnica della stop motion e diretto da un grandissimo, che è Charlie Kaufman,
sì,
e Duke Johnson. Charlie Kaufman è quello che ha scritto Essere John Malkovich, è quello che ha scritto Se mi lasci ti cancello. Insomma,
un gigante, soprattutto della sceneggiatura, però in generale
cinema.
Un cineasta incredibile.
Assolutamente. Però in particolare in questo film ha diretto,
sì,
e Anomalisa è diventato celebre al momento della sua uscita perché è uno dei film che, a parer nostro, ma a parer secondo me di tutti, è uno dei film che negli ultimi anni racconta meglio l'esistenzialismo, racconta meglio la crisi sia di mezza età, ma la crisi che colpisce in generale l'uomo moderno,
sì,
la solitudine, il sentirsi continuamente diversi,
sì,
dagli altri,
difficoltà
non riuscire
in
ad appartenere,
sì, sì, sì.
Esatto, e non riuscire ad appartenere a nulla, tutti gli altri sono uguali, noi siamo speciali, insomma è sempre un po' una cosa che affligge.
Sì, 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 sì. Questa presunzione di ogni essere, ma che in realtà appunto
esatto,
ci
esatto,
affligge,
che poi in realtà
sì,
è solo una presunzione, questo poi il concetto di Anomalisa. E è un film in stop motion, realizzato, sì, con la tecnica dello stop motion, cioè vengono costruiti dei pupazzi con materiali diversi e vengono fotografati in sequenza,
sì,
per registrarne i movimenti e raccontare una storia. Anomalisa in particolare ha avuto un successo strepitoso, è piaciuto a tutti quelli che l'hanno visto, ha partecipato in concorso a Venezia e tra l'altro ha vinto il Leone d'Argento, cioè Charlie Kaufman e Duke Johnson hanno vinto il Leone d'Argento per la migliore regia.
Non poco.
Ed è stato anche nominato agli Oscar per il miglior film d'animazione. E soprattutto Anomalisa, oltre ad averci fatto entrare in questo mondo dei film d'animazione alternativi, ci ha fatto fare un ragionamento, cioè che la maggior parte,
sì,
dei film d'animazione alternativi trattano temi esistenziali ed estremamente pesanti e tristissimi.
Sì, è tristi molto spesso. Infatti quando tu hai detto Anomalisa è piaciuto a tutti, è una verità, perché obiettivamente Anomalisa è un filmone, però non è un film facilmente digeribile, soprattutto per un pubblico che se legge la parola animazione tende a fare dei ragionamenti diversi, avere un certo tipo di idea. Chiaramente Anomalisa è un prodotto molto ostico, no? Per questo,
sì,
tipo di per la classica concezione di animazione che magari viene percepita come, tra virgolette, scacciapensieri, per quanto anche contenitrice di valori, di morali. Anomalisa è un film
Molto,
forte, cioè
moltissimo.
non si esce indifferenti dalla visione, è un film piuttosto segnante, come dire, e ci introduce appunto a questo argomento della gravità, della pesantezza dei film d'animazione, che un po' spicca perché appunto quando vediamo certi temi nell'animazione ci colpisce di più, ma un po' è obiettivamente è così, cioè in questi film alternativi c'è molto questo aspetto. In particolare io partirei, non dico dalle origini, perché appunto di film d'animazione se ne fanno da tanti, tanti, tanti anni, però con un film del 1973, che quindi cominciano ad essere quasi 50 anni, che
Sì.
sono tanti in generale per un qualsiasi film, per l'animazione probabilmente è tipo i cani, no? Che ogni anno vale di più, per l'animazione...
dobbiamo calcolare nello specifico quanto vale un anno nell'animazione. No, però sì, sicuramente l'animazione subisce lo stacco, no, della tecnologia, subisce la distanza poi nel modo in cui viene rappresentata l'animazione,
Esattamente.
assolutamente sì, più di tutto il
Il
resto.
film di cui andrò a parlare è Il pianeta selvaggio, che è proprio un caposaldo, che è del 1973, di René Laloux. È appunto un film che in realtà tratta anche di cose che in qualche modo abbiamo già visto. Cioè ci sono questi umani in un pianeta sconosciuto, abitato dai Drax, che sono degli alieni giganteschi, in proporzione, diciamo, che l'uomo è della grandezza più o meno di uno scarafaggio rispetto a noi, no?
Che cosa carina.
Esatto, e gli uomini sono stati portati su questo pianeta in un processo non ben specificato, però si trovano a vivere in questo pianeta da sostanzialmente animali. Sono dei selvaggi che vengono allevati ogni tanto in maniera appunto domestica, però come tali sono trattati e quindi appunto non è un tema estraneo o inedito quello degli uomini che non ha...
Assolutamente
Però
no.
va detta una cosa, che nel 1973 e soprattutto in un prodotto d'animazione lo era abbastanza, non era così scontato presentare una cosa del genere, non era scontato che questo film ha avuto un forte impatto, è stato presentato a Cannes e ha vinto il Gran Premio della giuria, quindi non una cosa da poco. E è un film che ha molto dello spirito del tempo, per quanto è un film di fantascienza, anzi non per quanto, perché in realtà molto spesso nei film, nei libri di fantascienza c'è molto del tempo che raccontano, per quanto raccontino magari di tempi distanti o futuri. Appunto, ci sono, per esempio, c'è un forte spirito sessantottino, perché ci sono questi uomini che si uniscono, la cui unione poi sarà determinante nei confronti di questa lotta verso questi alieni, ma
Verso la
soprattutto
libertà.
verso la libertà, ma soprattutto c'è un concetto, che è anche il finale che non vi spoilerò, per quanto appunto sono passati quasi 50 anni, quindi uno spoiler sarebbe relativo, però
No, no, ma
se...
questo sarà un episodio spoiler free perché vi invitiamo a vedere tutti i film che
Sì.
noi
E
elencheremo in questo episodio assolutamente.
quindi anche per la risoluzione finale c'è un fattore fondamentale, cioè gli uomini riescono in qualche modo, non vi diciamo come, ad emanciparsi da questa schiavitù di fatto attraverso la cultura, che è un concetto molto sessantottino, no? L'uomo che realmente si riesce ad elevare
Moltissimo,
e
sì.
raggiunge la parità con questi esseri superiori attraverso la conoscenza. E
Certo.
quindi è un film assolutamente da vedere, sia perché è molto particolare e splendido dal punto di vista grafico, è di un'animazione a cui ormai non siamo più tanto abituati perché appunto subisce gli anni che sono passati e che è un po' invecchiato ovviamente, no? Cioè è un film un
Beh,
po'
certo.
invecchiato anche dal punto di vista della tematica, però se lo si
Però è
inquadra,
invecchiato
però è
bene.
invecchiato molto bene, soprattutto se si cerca di fare un po' lo sforzo di calarsi negli anni in cui è uscito. Ci si rende conto della portata di questo film, soprattutto poi di come, rimanendo un po' laterale rispetto a un certo tipo di animazione, cioè nel 73 Disney faceva grandissimi film da decenni già, però come rimanendo un po' laterale riesce a essere un film importante e fondamentale per chi si approccia a questo tipo di animazione, appunto.
Sì, che È un'animazione che si cala nella fantascienza, no? Che sembrano essere
Totalmente.
nate per viaggiare insieme poi l'animazione e la fantascienza, perché è più facile mostrare cose ass le assurde cose della fantascienza e della science fiction con l'animazione.
Certo.
E mi viene in mente, a questo proposito, un altro film, un film animato, saltiamo in avanti proprio a piè pari, torniamo ai giorni nostri, andiamo nel 2015. Il film è April and the Extraordinary World, che è un film
Ok.
franco-belga-canadese, in lingua francese, ma che coinvolge tre produzioni diverse, e è un film prima di tutto di ambientazione steampunk,
Ok, molto figo.
molto fico, e seconda cosa è un film ucronistico, cioè parte da un è tratto da una graphic novel di Jacques Tardi,
Ok.
e il film parte dalla fine del 1800, e c'è Napoleone III che si rivolge al miglior scienziato in circolazione per creare un esercito di super soldati che siano completamente invulnerabili. L'esperimento fallisce. Il fallimento di questo esperimento causa una serie di reazioni a catena che danno vita a una sorta di universo parallelo rispetto al nostro, cioè la civiltà si sviluppa in un altro senso, per cui invece delle guerre per il petrolio avvengono le guerre per il carbone, non è mai stata inventata l'elettricità e così via. Questo perché? Perché gli scienziati diventano merce rara, gli scienziati spariscono improvvisamente, misteriosamente, presi o dai vari governi che cercano di fargli costruire armi in stile steampunk, quindi sempre molto fiche, oppure vengono semplicemente rapiti da qualcun altro che non si sa chi è, ma è tutto molto interessante. E questo film è fico perché cita Jules Verne, cita Metropolis di Fritz Lang, ha quell'ambientazione steampunk, però rimane un film di animazione e
Certo.
quindi riesce a mixare queste due cose.
E in realtà questo, correggimi se sbaglio, ma è un esempio dei tanti che abbiamo rilevato di un certo tipo di approccio a questo tipo di cinematografia da parte dei francesi, che come al solito, oltre a saper fare il cinema molto bene, si sanno incuneare appunto molto molto bene in queste vie sperimentali, autoriali,
Sì, no. Il
diverse,
cinema
diciamo.
d'animazione francese, a parte, vabbè, è sempre interessantissimo, che siano esempi illustri come quelli che stiamo facendo adesso, oppure no, i film d'animazione francese sono sempre belli. E, in particolare, oltre a April and the Extraordinary World, che è sì di produzione francese e belga, ma insomma è stato poi tradotto in altre lingue. Altri film un po' meno conosciuti, che tra l'altro appartengono allo stesso regista, che è Jean-François La Guyonie, notare la pronuncia perfetta in
Sì. E
francese.
tra l'altro ribadisco, scusami, che il pianeta selvaggio anche era
Tra
francese,
l'altro,
perché
giusto,
Lulu, il cognome Lulu già qualcosa
Lulu era
dice.
abbastanza, un po' come l'Antimos, che era greco.
Eh sì, esatto, perché
Lulu è
che ne
francese.
dica il TG2, diciamo, i francesi ci sanno fare, ecco.
Assolutamente sì. E soprattutto quando si parla di cinema,
Sì,
diciamolo.
sì, 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 sì.
E in particolare vengono in mente due film, appunto, che sono di Aguinoi, un film del 2011 che si intitola La tela animata e un film del 2016 che si intitola Le stagioni di Louis.
Sì.
E allora, la vera perla, secondo me, è Le stagioni di Louis, nel quanto La tela animata è un po' meno interessante. Però sono entrambi, sia dal punto di vista narrativo, quindi della storia, sia dal punto di vista dell'animazione, sono entrambi molto interessanti. La tela animata ha una storia di partenza bellissima, secondo me. Racconta le avventure di un mondo abitato da i soggetti dei dipinti che si dividono in caste, fondamentalmente. Ci sono i soggetti completati, integri, ci sono i soggetti incompleti e ci sono gli schizzi. Come potete immaginare, la gerarchia è come li ho appena elencati, per cui i
Certo.
soggetti completi ovviamente considerano i soggetti incompleti o gli schizzi assolutamente inferiori. I protagonisti di questo film partono in un viaggio per cercare il loro autore e convincerlo a finire i soggetti incompleti, soprattutto perché C'è una storia alla Romeo e Giulietta, no? C'è un personaggio completo, si innamora di un personaggio incompleto, quindi c'è tutta questa storia.
Beh, detto così sembra fantastico, no? Due
Detto
tele
così è
che si
super
innamorano.
fantastico, non è poi il massimo, nel senso che secondo me si è perso un po' nell'allegoria, nel senso che il film parla appunto di differenze sociali, parla anche di religione a un certo punto, parla di un po' di cose, però non lo fa con la coerenza che ci si aspetterebbe poi da un progetto che vuole partire così forte. E diciamo che invece molto più di valore è il secondo film che ho citato di Yagino Ni, che è Le stagioni di Louis, che vi avverto è un film tristissimo, è una
Ma
cosa.
questo l'abbiamo già avvertito prima, cioè questi prodotti animati sono tutti piuttosto duri da digerire, come
È una
dire.
cosa tristissima. Allora, Le stagioni di Louis parla di questa donna anziana di nome Louis. Che
Sì.
si trova in una località balneare che si chiama Biligen, e che ha la particolarità che al di fuori della stagione estiva rimane isolata dall'alta marea. Questa donna perde l'ultimo treno che la porterebbe allontana da questa città, rimane isolata e viene dimenticata da tutti, nessuno si accorge che questa donna non c'è
Oddio,
e deve. Sì, no, è una
abbandono gli
cosa
anziani.
tristissima. Però, allora, c'è da dire che allora, il concetto è molto triste, però l'animazione è molto bella. L'animazione è stata realizzata con. Allora, è partita da un'animazione tradizionale, i disegni sono dello stesso Leghioni, e poi è stata applicata una tecnica 3D e i disegni poi sono stati nuovamente appiattiti per tornare a sembrare un disegno a mano con colori a pastello, tratti semplici, quindi ha un po' questo stile misto. Diciamo tra 2D e 3D che è molto molto bello e poi in generale Louise è una signora arzilla e simpatica quindi il film non è così triste proseguendo nella visione però il concetto è tristissimo.
Ecco, una cosa mi viene in mente adesso quando tu parlavi appunto della tecnica di realizzazione, no? Che questi film, chiamiamoli laterali o indipendenti quando lo sono, di cui stiamo parlando, hanno anche questa caratteristica qua dal punto di vista grafico, cioè mentre per esempio i Pixar e i Disney devono per forza di cose stare sul pezzo, aggiornarsi con i tempi, anche da un punto di vista grafico, anzi molto spesso li dettano loro i tempi.
Certo.
Questo tipo di prodotti qua possono prendersi delle libertà di sperimentazione, anche se non soprattutto da questo punto di vista tecnico, che non devono per forza ammiccare o piacere immediatamente più che piacere è rimandare a un'immagine conosciuta, rassicurante, super contemporanea come
No,
altri prodotti, ma
certo.
possono permettersi appunto di presentare queste soluzioni che
Anzi,
stordiscono un po'.
molto spesso poi l'unico modo che hanno di farsi notare è proprio sperimentare. Cioè un film di animazione alternativo viene discusso se presenta un'animazione diversa dalle altre, molto spesso è il loro unico appiglio poi. E per concludere questa nostra piccola trilogia di film francesi, l'ultimo film che in realtà secondo me è un po' più famoso degli altri, nel senso che prima parlavamo di capisaldi, questo è un po' un caposaldo dell'animazione. Parliamo di Appuntamento a Belleville del 2003, quindi recente ma non
Ormai
troppo,
no,
antico ma non
sì,
troppo, un
sì,
po' in
sì.
mezzo, che è scritto e diretto da Sylvain Chomet e che è stato presentato tra l'altro a Cannes, quindi anche lì insomma, hanno sempre delle piattaforme di un certo tipo. E il film è fatto con una tecnica di animazione classica, cioè anzi che guarda un po' alla vecchia animazione, quella a cui siamo più abituati dal punto di vista
Sì.
visivo. E però è interessante perché, allora, prima di tutto, il film non contiene dialoghi, contiene in tutto due dialoghi intellegibili, qualche parola ogni tanto, tipo cheeseburger, insomma, cose abbastanza strane. Però per il resto funziona tutto a pantomima, cioè la narrazione prosegue tramite la mimica dei suoi personaggi, non ha assolutamente dialoghi utili, diciamo, al proseguio della narrazione.
Andando un po' alle origini proprio dell'animazione, no? Sì.
Esatto, e soprattutto racconta di un mondo che di per sé non ha nessun senso. Cioè, quando si parla di animazione, la si divide di solito in due categorie fondamentali. Cioè, da una parte c'è l'animazione realistica, quindi prima parlavamo di Disney. Disney è realistica, cioè all'interno del mondo fantastico c'è realismo. Questo intendiamo con realismo, non realismo in base al nostro mondo. Mentre invece poi c'è un'animazione che riesce a plasmare, no? Le leggi della fisica, le convenzioni della propria realtà per adattarsi a una narrazione che altrimenti non avrebbe senso. Appuntamento a Belleville è un'animazione che non ha nessun senso all'interno del
Infatti posso
mondo.
fare l'avvocato del diavolo, posso mettere zizzania?
Assolutamente sì.
Tu hai detto di per sé non ha senso, in realtà ha senso solo di per sé. Cioè, non so.
Grande, grande, così mi piaci.
Prego, prego, prosegui.
Tra l'altro zizzania tra me e me stessa, perché
No,
così
tra me
proprio,
e te, tra me
tra me
e te.
e me. Appuntamento a Belleville parte con una nonna e un nipote. Un nipote è rimasto orfano, quindi sono solo loro due, la nonna sta crescendo e il nipote. E per accontentarlo gli compra un triciclo, il nipote si appassiona in maniera folle al ciclismo, tant'è che arriva da adulto a competere nel Tour de France. Però il nipote non spiccica parola, è una sorta di uomo cavallo. Tutti gli atleti del Tour de France sono uomini cavallo, ma perché fanno versi da cavallo? Perché hanno gli arti inferiori estremamente sviluppati che assomigliano alle zampe di un cavallo. E a un certo punto il nipote viene rapito da un'organizzazione criminale, non si sa perché. Si scopre poi all'interno del film, ma comunque non dà un motivo vero e
Spoiler,
proprio. No, 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 non, comunque,
scherzo.
sì, beh, ovvio lo scoprirete prima o poi. Però, insomma, il film in sé per sé è assolutamente insensato, però è comunque una bella storia. La cosa bella è che non ha bisogno di senso, perché è comunque una bella storia. Assolutamente sì.
Questa è una caratteristica molto spesso di questo tipo di prodotti, mi ripeto ancora, che capita che siano anarrativi, dove la trama è proprio ridotta a zero e sono privilegiate altre cose. Gli esempi che stiamo portando noi in realtà seguono una trama piuttosto delineata,
Quasi
però in
tutti,
questo
sì.
filone qua, quasi tutti, sì, però in questo filone qua dell'animazione di questo genere, molto spesso la sperimentazione di cui parlavamo prima porta a sottrarre molto la trama. Parlando di sperimentazione, ma parlando in generale di varie caratteristiche che abbiamo già detto, appunto, per esempio, proporre soluzioni grafiche diverse rispetto al mainstream, e proporre soluzioni narrative molto estremizzate, molto nuove, un titolo che è da vedere a tutti i costi è It's Such a Beautiful Day, che tra l'altro facciamo un inciso. Allora, avete presente il meme, faccio l'esempio dell'omino stilizzato, questo è Bill in treno non parla ad alta voce al telefono, sì come Bill, no? Questo tipo di cose qua. Allora, questo Bill è il personaggio, il protagonista di It's Such a Beautiful Day. Ora, come da questo film devastante da un punto di vista emotivo si sia arrivati a un meme così simpatico, quantomeno d'origine, io non ho proprio idea di come questa cosa possa essere
Sì,
successa.
noi non siamo riusciti a capire qual è stato il passaggio. Qualcuno ha visto questo film tristissimo e ha pensato di farci un meme. Però, in ogni caso, siamo molto grati a chiunque abbia
Sì,
avuto questa
sì.
idea, perché comunque Bill è sempre
Il
carino.
Bill è sempre stato funzionale, però appunto il contrasto tra il meme divertente e questo film è veramente arduo da complicare, ma si sa che molto spesso le cose di internet viaggiano per binari completamente loro,
Sì,
soprattutto per i meme.
l'internet viaggia da
Sì,
solo.
comunque.
Comunque, questo è il migliore inciso di sempre,
Esatto.
comunque.
It's Such a Beautiful Day è un film del 2012 di Don Hatzfeldt. È un film che racchiude tre precedenti cortometraggi del regista, che tra l'altro è il regista, ha scritto il film, l'ha animato e l'ha persino narrato, quindi ha fatto tutto lui. I tre cortometraggi, sono Bill, appunto, Everything Will Be Okay, I'm So Proud of You e It's Such a Beautiful Day, appunto. È la storia di questo personaggio, Bill, che è un normale impiegato, diciamo, che ha una vita piuttosto abitudinaria, ma che a un certo punto questa vita abitudinaria comincia a essere inframmezzata da problemi di memoria da parte di questo Bill. E il film, che è narrato in terza persona, segue un po' l'andare sconnesso della testa di Bill, che piano piano comincia ad avere sempre più problemi di amnesia, problemi di orientamento, insomma, tutti questi problemi che porta, che sono causati da dei danni cerebrali, come dire. Allora,
Come
non spaventatevi, il film è
non
molto triste, cioè il film.
spaventatevi?
No, non spaventatevi nel senso, vedetelo, non vi fate spaventare da questo, non vi precludete l'esperienza di vedere di questo film solo perché vi intristirà. Allora, vi renderà tristi, questo non c'è dubbio. Però è un film talmente particolare, narrato in un modo talmente forte, talmente serrato, talmente diverso da qualsiasi altra cosa abbiate visto, sia come film, come dire, di finzione con attori reali, sia come film di animazione, che vale proprio la pena
Non
di
assomiglia a
vederlo.
nient'altro.
Non assomiglia assolutamente a nient'altro. Tra l'altro, verso la fine, da un punto di vista grafico, appunto, è tutto così stilizzato, no? Come stavamo dicendo. Verso la fine, quando i ricordi e anche le proiezioni future nella testa di Bill cominciano ad accavallarsi, ci sono degli inserti, come dire, degli accavallamenti con delle immagini reali, quindi un palo che è disegnato in modo stilizzato, come una semplice linea. A un certo punto si vede come un palo rosso, una ragazza, all'immagine di una ragazza stilizzata si sovrappone una ragazza sfocata, ma vera. Quindi è un film struggente, ma bellissimo. Non per tutti, probabilmente. Però ecco, il consiglio è che tutti lo vedano e poi si facciano la propria idea, però credo che tra i film un po' più vicini a noi dal punto di vista del temporale, perché appunto 2012 questo sia destinato a rimanere come un classico del genere.
Beh, è diventato un meme,
È diventato un meme, è diventato un
quindi
meme,
direi.
esatto. E poi soprattutto sappiate che se vi siete fatti due risate su Bill, almeno glielo dovete di vedervi questa cosa, perché la storia di
Se
Bill è.
avete usato Bill per promuovere
Esatto.
qualcosa, gli dovete di vedere il suo
Gli dovete
film,
vedere il suo film,
assolutamente.
perché lo vedrete perché, ma glielo dovete. La
E
storia di Bill
lo vedrete
va
con occhi
vista.
diversi, soprattutto d'ora in
Ma
poi.
sì, esatto, cioè difficilmente continuerete a ridere con questo è Bill, perché saprete a Bill cosa succede e non dico altro.
Povero Bill.
Sì.
E, tra l'altro, parlando di stickman, cioè
Sì.
di film animati realizzati con uomini stick, non ha bisogno poi di tante descrizioni.
No, sì.
C'è un altro film che in realtà è stato molto celebrato, nel senso che è un film che è stato anche candidato all'Oscar, quindi insomma non è assolutamente un film completamente sconosciuto, ma di nuovo al grande pubblico. Che si intitola Il bambino che scoprì il mondo, che è un film brasiliano abbastanza recente, direi molto recente, del 2015.
Sì.
Anche questo composto da stickman, cioè i personaggi sono uomini fatti di linee
Sì,
dritte, senza
sì,
nessuna descrizione, e una testa tonda con gli occhi neri, i capelli sono tre linee verticali, quindi insomma. Super super stilizzati. E la storia parla di un bambino che vive con la sua famiglia in campagna, è circondato dalla natura, è tutto bellissimo. Però si capisce che c'è qualcosa che non va e si capisce che il padre non ha un lavoro e si deve recare in città per cercare lavoro. Il piccolo non capisce dove è il padre, decide di partire alla sua ricerca e si perde. Diciamo nel mondo, cioè scopre un mondo industrializzato e il film agisce un po' come denuncia, diciamo, dei problemi dell'industrializzazione, denuncia ambientalistica e sociale, diciamo, in generale. La cosa interessante è che l'animazione sembra inizialmente molto semplice, però fa un ottimo lavoro nel, in un certo senso, dar vita a quelli che sembrano in tutto e per tutto dei disegni di un bambino. Cioè quei disegni appunto stilizzati, coloratissimi e diciamo esteticamente spesso assurdi, no? Cioè il sole è giallo però sorride, insomma. E il fi film viaggia su questo binario e in realtà, forse da come l'ho descritto io, non sembra, ma è esteticamente bellissimo. E poi, vabbè, la parabola, diciamo, che c'è dietro, la morale che c'è dietro, è un po' meno interessante, diciamo, dal punto di vista estetico del film. Però è un bel film che, secondo me, è il primo della lista, che potrebbe essere addirittura visto dai bambini. Perché sì, è un punto, insomma, è un film complesso dal punto di vista narrativo, però dal punto di vista visivo è molto adatto ai bambini. Ci sono delle svolte un po' dark, però in
Ok,
generale
sopportabili.
sopportabili, sopportabili, direi di sì. Se i bambini vedono Bambi, possono vedere anche questo.
Allora, questo discorso è molto vero. Cioè, i film che stiamo proponendo sono per un target un grande, diciamo, adulto, però non è che non possono essere visti da dei bambini. Cioè, io It's Such a Beautiful Day non lo farei vedere a un bambino perché non capirebbe niente.
Ma nemmeno Anomalisa, ma
Ma nemmeno
nemmeno Il pianeta
il piano
selvaggio.
selvaggio può vederlo un bambino, può vederlo,
Ok.
diciamo, direi che può vederlo, sì.
Anche April and the Extraordinary World possono vederlo, è carino.
Ecco, parlando di film che con i bambini hanno poco feeling. Adesso vi presento. Allora, io oggi ricopro questo ruolo, cioè vi sto dicendo dei caposaldi appunto immancabili. Cioè, se vi volete approcciare a questo tipo di animazione, questi qua vanno visti, quelli che ho detto io. Tu ti stai un po' più giustamente orientando anche per diversificare, come si suol dire, su un tipo di animazione, su dei prodotti anche un po' più contemporanei per far capire che in realtà, cioè, parliamo dei super classici, ma continuano a uscire prodotti di un certo spessore adesso.
Beh, certo, sì, non vogliamo fermarci nel passato, però per conoscere il
Esatto.
presente, il futuro, il passato va
Il film
visto,
che
è
voglio consigliare è appunto
questo.
un mega classico che è American Pop, che è un film di Ralph Bakshi, che è un assoluto gigante dell'animazione. È stato addirittura paragonato a Walt Disney per quanto riguarda, per la sua importanza in questo tipo di animazione qua, cioè nell'animazione
Indipendente.
appunto indipendente. Sì, per quanto American Pop è uscito, se non sbaglio, con Columbia,
Ah,
quindi
quindi
non
no, non
proprio,
proprio
no.
indipendente.
Però appunto un modo di
Alternativa.
fare, esatto, un modo di fare animazione diverso, alternativo appunto. American Pop è un'epopea, non mi viene un altro modo di descriverlo, è un'epopea che racconta la storia della musica statunitense attraverso, con l'espediente narrativo, di raccontare la storia di cinque generazioni di una famiglia, a partire da quando questa famiglia viveva in Russia e è emigrata per le persecuzioni dei cosacchi, fino a più o meno fine degli anni 80. Di padre in figlio, ogni generazione ha a che fare in qualche modo con la musica, e quindi c'è il jazz, per esempio, c'è Woodstock in qualche modo, c'è la musica dei primi anni 50. La cosa incredibile di questo racconto è che è veramente crudo come un film, appunto, come un film che non è d'animazione, come un classico film.
Sì.
E ha alcuni dialoghi, ha una realtà, diciamo, rappresentata, mostrata come non ci si aspetterebbe da un film d'animazione. Cioè, non scende a compromessi, è un'animazione, ma è proprio quella realtà che conosciamo tutti i giorni, molto dura, tra tossicodipendenti, persone che non hanno casa e dormono sulle panchine a New York, persone uccise. Poi molti di questi personaggi, di queste generazioni, moriranno di morte violenta, ci
Beh,
saranno, come
che è
dire,
buono sapersi.
ci saranno intrighi con la mafia. Ovviamente, quando per esempio si parla di Woodstock, di questo tipo di anni qua, la droga è preponderante, la troca.
Certo, la troca.
Questa è un'animazione, oltre ad essere fantastica da un punto di vista proprio grafico, ogni epoca ha un po' dei colori caratteristici, nello specifico, alla fine è molto psichedelico, è veramente fantastico. c'è un'alternanza di immagini di girato reale, per esempio nella città di New York vengono alternati i disegni dei palazzi a le strutture, i palazzi, i grattacieli giganteschi, oppure la folla nei concerti, insomma, è anche qui un qualcosa molto sui generis, diciamo, e poi ricordiamo che è uscito nell'81, quindi appunto nell'81 dal punto di vista dell'animazione non era ancora stato detto tutto, quindi dirlo in questo modo è molto importante, ma ripetiamo che l'autore, che ha anche per esempio fatto film come Fritz il Gatto, ha fatto il film animato del Signore degli Anelli,
Ah, certo.
ha fatto Fire and Ice, Fuoco e Ghiaccio, insomma, ha fatto tutti una serie di classici che in realtà andrebbero visti tutti, e che è difficile stabilire qual è il meglio, qual è il migliore. A me American Pop è particolarmente entrato dentro perché narra questa storia in un modo veramente sia emotivo, sia molto, come dire, preciso, e
Certo.
quindi è un caposaldo senz'altro.
Certo, mi viene in mente che poi nel titolo c'è tutto, no? Cioè,
C'è
American
tutto.
Pop attraverso la musica, attraverso la cultura pop si racconta la società americana, no? L'evolversi e il muoversi della società americana.
Sì, ci sono un sacco di cose dentro, cioè c'è, non so, c'è Gioventù Bruciata, c'è On the Road. Cioè, c'è un sacco di questi, direbbe a dire, stilemi dell'americanismo, come dire, che è incredibile vedere racchiusi in così poco. Cioè, non in così poco. Sì, beh, in realtà non dura nemmeno tanto, dura tipo 1 ora e 20.
Quindi,
Però vedere
insomma, beh,
racchiusi in un prodotto d'animazione così, sì,
che poi
incredibile.
la maggior parte di questi film elencati non durano eccessivamente, cioè
Sì,
sono tutti
perché
abbastanza.
la tendenza di far durare i film d'animazione così tanto come adesso è molto più attuale, nel senso una
Certo.
volta i cartoni animati, sì,
Cartoni
duravano
animati.
1 ora e 20, 1 ora e mezza al massimo.
Assolutamente sì, quindi direi di sì. Però mi viene in mente che fino a questo punto ne abbiamo parlato solo di animazione occidentale
Sì.
e assolutamente non è l'unica animazione che esiste, anzi, diciamo che andando oltre la barriera,
Sì.
no, andando verso Oriente, ci sono degli esempi illustri di animazione alternativa,
Come no?
cioè non c'è solo lo studio Ghibli che è stupendo, cioè noi siamo super fan dello studio
Ovviamente.
Ghibli. Che però in questo caso viene considerato la major, viene
Certo,
considerato
certo.
il gigante, c'è anche l'animazione alternativa.
Sì, c'è un'animazione alternativa, per esempio quella di Satoshi Kon, che è un altro gigante dell'animazione, del quale consiglierei anche qui, è difficile consigliarne uno. Io partirei da Perfect Blue, che è il suo esordio. E già da qui, cioè dal suo primo film, si vedono un sacco di cose. Si vede innanzitutto che questo è un autore fenomenale nel raccontare un certo tipo di storie e soprattutto che usa l'animazione per raccontare delle storie in modo totalmente appunto alternativo. Perfect Blue è un film che fa anche paura a tratti, cioè nel senso è molto inquietante perché riesce a creare una tensione incredibile per un film d'animazione. Va detto, allora è un'opera prima, quindi come molte opere prime. Non è perfetto, diciamo, come altri suoi film in futuro, come per esempio Paprika, di cui parlerò tra un po'. Però uscire con un'opera prima di questo spessore, appunto, dà il polso poi de del valore de dell'autore. Allora, Perfect Blue ha tante cose dentro del posto che racconta, in qualche modo, quindi il Giappone. Allora, la protagonista, che si chiama Mima, è una idol, cioè una cantante. Pensato soprattutto per i ragazzini, diciamo, no? Per i teenager, per forse anche i preadolescenti.
Sì.
E già questa figura ha un po' quelle caratteristiche molto tipiche di un certo tipo di, per esempio, di rappresentazione nei manga, e cioè quelle ragazze, lei ha intorno ai 22-23 anni, che quindi sono già, diciamo, adulte, che però sembrano più piccole e che sono sempre vestiti con abiti succinti e che quindi stuzzicano questa idea piuttosto radicata in questo tipo di, no, di narrazione giapponese del...
Sì, un'idea abbastanza stereotipata, esatto, poi della cultura, esatto, giapponese che è perpetrata dagli stessi giapponesi.
Quindi questa sì. Mima è un idol, a un certo punto deve dare una svolta alla sua carriera, capisce, gli dicono, e quindi forse questo è anche un tratto culturale, economico, gli dicono che con gli idol non ci si campa più e quindi la deve diventare un'attrice, diventa un'attrice di sceneggiati, però ovviamente all'inizio si porta dietro questo retaggio di essere stata un idol, gli danno poche battute, eccetera eccetera, ma nello sviluppo del suo personaggio, sia interno a questo sceneggiato sia proprio personalmente, c'è un intoppo, cioè ha uno stalker. E quindi la figura di questo stalker è molto inquietante, e poi è un film che viaggia molto, gioca molto coi confini tra realtà e rappresentazione. Ma soprattutto, certo, una cosa che mi ha colpito è molto spesso gli anime sono famosi, diciamo, sono rinomati per dare un'immagine molto precisa dal punto di vista urbanistico delle città che raccontano, e dicono, una cosa che si dice è che vedere un anime di un, per esempio, dei primi anni 80 è importante anche perché realmente ti fa vedere la vita di quegli anni, anche se...
Sì, ti dà esatto, un'idea ben chiara.
Quindi c'è un passaggio,
sì,
molto divertente, questo film è del 97, in cui la protagonista compra un computer perché qualcuno apre, ovviamente lo stalker, apre un blog che si chiama La Stanza di Mima, mm-hmm, scritto in prima persona, e lei deve approcciarsi per la prima volta a internet, e quindi una sua amica le spiega cos'è internet, proprio in modo proprio didattico.
Ok,
come
cioè
dire,
una lezioncina.
E quindi,
diciamo,
sì, dice questo, e lei dice, è complicatissimo, devo cliccare qua, oddio, ma semplicemente deve cliccare sulla finestra internet e dice, qui devi scrivere HTTP, cioè, è fantastico questo punto di vista, perché, e poi, non, essendo un prodotto non destinato ai più piccoli, non è che è pensato appunto in modo... strettamente didattico, di indottrinare i bambini a utilizzare internet, no, è proprio utilizzato perché effettivamente nel 97 internet era una cosa con cui tutti dovevano fare i
nuova.
Conti,
sì,
nuova,
sì,
per tutti, quindi ecco, molto interessante, è molto interessante anche perché appunto riesce a riprodurre questa atmosfera che poi nel finale forse si gioca le carte in modo un po' troppo affrettato. Ho letto che molti suppongono per uno scarso budget, appunto, derivante dal fatto che erano per prima, eccetera, eccetera. Però,
certo, si è dovuto sbrigare a disegnare tutto. Certo.
Però prima ha fatto una costruzione esemplare, e costruzione esemplare che riporta poi in Paprika, che è del 2006, quindi 9 anni dopo.
Saltiamo un po', esatto.
Dove appunto ha assunto proprio un'autorialità diversa e riconosciuta, come dire. Paprika è un film, si chiama Paprika sognando un sogno. È un film che forse in cui forse vi siete imbattuti, perché se non sbaglio è stato anche mandato dalla 7, non vorrei sbagliarmi, ma comunque
quindi è un
film
pochino
che si è un po' più visto,
più ampio, come
sì,
certo.
Ecco, questo è un caso in cui la trama è veramente ridotta a zero. Tra l'altro era poi saltato alle cronache perché si dice che per Inception si sia un po' ispirato a questo film qua, che è un film Paprika tutto ambientato appunto nei sogni, nella mente, dove ci sono vari livelli
di subconscio, di cioè che ogni livello di subconscio corrisponde, certo.
Sì, sì. Quindi è un film che non ha assolutamente nessun senso, se si va a cercare un senso nella trama, come dire, nello sviluppo narrativo.
Tornando.
Ma che in realtà è uno spettacolo dal punto di vista visivo raro, cioè è veramente un film come pochi se ne vedono, che riempie gli occhi in una maniera incredibile, che appunto sfrutta al massimo le potenzialità di un film d'animazione, cioè quella di essere anche in alcuni passaggi bello per essere bello, come dire, di una bellezza fine a se stessa, che però è, come dire, vale sempre la pena, vale sempre,
sì,
la pena.
Sì, perché dobbiamo buttare via la bellezza fine a se stessa?
Esatto.
Tante volte ci si appiglia poi a quello.
Quindi Satoshi Kon è un autore ormai affermato, che è stato affermato, però che si è affermato facendo... strada facendo, come dire. Ultimamente siamo sempre più di fronte a casi invece di autori riconosciuti a livello cinematografico che cercano di sperimentare con la tecnica dell'animazione.
Sì, che si avvicinano all'animazione, sono registi che si sono fatti, diciamo, su live,
sì,
action,
sì,
e che a un certo punto riscoprono l'animazione, lo fanno a modo loro, ci viene in mente un esempio, uno dei più celebri, che è Wes Anderson, che ha sperimentato con Fantastic Mr. Fox e più recentemente L'Isola dei Cani, entrambi bellissimi, entrambi molto Wes Anderson ed
Più
entrambi...
Fantastic Mr. Fox, bellissimo secondo me che l'Isola dei Cani, però...
Sì, sono d'accordo. Fantastic Mr.
Ok.
Fox è un bellissimo film con una bellissima storia che riesce a unire, diciamo, il concetto di Wes Anderson con la bellezza dell'animazione, entrambi fatti in stop motion. E quindi torniamo alla tecnica della stop motion, che però, come dicevamo, Fantastic Mr. Fox riesce un po'. L'Isola dei Cani, secondo me, dal punto di vista di film in sé per sé, è un pochino più noioso, però è comunque un bel
Ma
film.
sì, beh, Wes Anderson difficilmente fa film brutti. Cioè, nel senso, fino adesso non l'ha mai fatti. Poi adesso non so se
Gli abbiamo
dice.
portato sfiga, il prossimo sarà
Esatto.
orrendo.
Però insomma, ecco. Però sì,
Beh,
esatto.
un altro grande regista che si è approcciato all'animazione è Richard Linklater.
È fantastico, sì.
È fantastico. Il suo esempio per eccellenza è Waking
Sì.
Life, che è un film d'animazione del 2001
Sì.
e che è realizzato con una tecnica molto strana che si chiama rotoscope.
Sì.
E in cosa consiste fondamentalmente? Vengono realizzate delle riprese utilizzando attori veri in carne e ossa. Nel caso di Waking
Sì.
Life c'era Ethan Hawke, c'era Julie Delpy, insomma attori veri,
Sì.
che successivamente vengono animati. Cioè, come funziona? Degli animatori ricalcano i tratti de degli attori utilizzando tratti grafici, quindi
Sì.
letteralmente l'immagine fisica degli attori viene ricalcata a mano al computer da degli artisti, e crea questo effetto strano, no? Di animazione reale ma non
Sì. Sì,
reale.
tra l'altro questa tecnica è stata usata molto prima per un film del già citato Ralph Bakshi che è Fire and Ice, Fuoco e Ghiaccio.
Tra
Quindi è una
l'altro.
tecnica, insomma, che in Linklater è molto più sviluppata, cioè è sviluppata in modo diverso, ovviamente c'ha
Sì.
un'estetica molto più contemporanea, però che esiste da molto tempo.
Assolutamente
Sì.
sì, e che assomiglia a un altro prodotto molto interessante, che è il primo e unico documentario di questa lista. È un documentario animato realizzato con tecnica mista, quindi oltre alla tecnica del rotoscope ci sono anche delle immagini reali, che racconta la storia di una delle sparatorie più terribili che sono avvenute negli Stati Uniti, una sparatoria avvenuta in Texas nel 66, dove un uomo armato di fucile è salito sulla torre campanaria dell'Università di Austin e si è messo a sparare a chiunque vedesse, tipo cecchino. Sono morte 16 persone, molte altre sono rimaste ferite. Insomma, una storia, anche questa è una storia piacevole, no? Visto che parliamo di storie piacevoli. Però il documentario è molto molto bello e sfrutta perfettamente il concetto di animazione, cioè riesce a raccontare le cose in una maniera che una ricostruzione live
Non
action
è
non sarebbe
certo.
riuscita a raccontare, perché sarebbe risultata una farsa, poi come avviene molto spesso purtroppo nelle ricostruzioni live action di fatti reali. E Tower, per farvi capire, assomiglia a Waking Life, che abbiamo già nominato
Assomiglia a un punto
Richard
di vista
Linklater.
grafico, diciamo, sì.
Sì, da un punto di vista grafico, oppure a un altro film molto famoso che è Walzer con Bashir, per
Fantastico, caposaldo
esempio,
totale, sì.
caposaldo totale che non abbiamo nominato perché è super
Sì.
famoso, o un film molto recente che in realtà in Italia è uscito molto poco, però dovrebbe essere uscito nel cinema lo scorso 25 aprile, che è Ancora un giorno, di Raul De La Fuente e Damian Ninov, che è il film che ha vinto l'European Film Awards l'anno scorso, nel 2018, e che anche questo ha un po' questa tecnica mista, cioè riprese live action unita a rotoscope, e che è sempre molto bello.
Tra l'altro, mi sta venendo in mente per fare anche un rimando alla nostra precedente puntata, che erano le sulle docuserie, le migliori docuserie che potete trovare su Netflix, e quindi dell'utilizzo dell'animazione in un contesto che sembra molto distante dall'animazione, cioè quello del documentario. Mi viene in mente che una delle serie che abbiamo consigliato, cioè Losers, si avvale dell'animazione per completare alcune parti del racconto di cui magari non ci sono filmati originali, o in generale per arricchirle. Certo. Effettivamente è un valore in più e è un accostamento molto interessante quello dell'animazione con i documentari.
Sì, l'animazione permette di ricostruire le cose in maniera molto più fedele, poi paradossalmente, nel senso che prendendo degli attori risulterebbe ancora più falso che riprodurlo attraverso l'animazione.
Sì, sì.
E sì, come è facile poi intuire, noi abbiamo scelto alcuni esempi che per noi erano un pochino più rappresentativi per motivi diversi, nel senso che li abbiamo visti, ci sono piaciuti e volevamo raccontarveli un po' in questo episodio dedicato all'animazione alternativa. Sicuramente poi ci sono altri migliaia di esempi che sarebbero perfetti in questo caso, ma quelli di Magnolia sono questi.
Sì, tenetevi stretti.
Tenetevi
diciamo.
Stretti, riascoltatevi la puntata con carta e penne, segnateveli, e tutti quelli che abbiamo nominato tendenzialmente sono super consigliati, assolutamente.
Sì, sì. Sì.
E concludiamo con una marchetta. Vi invitiamo.
Da soli.
Vi invitiamo. Un'automarchetta. Vi invitiamo a seguirci sui social. Siamo su Instagram, siamo su Facebook. E, insomma, ci siamo. Seguiteci, fateci sapere cosa avete pensato di questa puntata. Se avete un vostro film di animazione alternativo che apprezzate particolarmente
e che magari non abbiamo citato.
Esatto,
sì.
E sgridateci perché non l'abbiamo citato. E questa era Magnolia.
Io ero Alessio Altieri
e io ero Viola Barbisotti.